Benvenuti al riassunto settimanale della radio italiana in Florida. Oggi è il 24 maggio e vi presentiamo brevemente le principali notizie della settimana scorsa. Abbiamo ascoltato la rete indipendente per portarvi un'analisi su due temi, direi, cruciali: l'approvazione dell'accordo pandemico dell'OMS e poi il nuovo piano europeo per gli armamenti. Cominciamo subito.
Ok, allora, partiamo dall'accordo pandemico. L'Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra ha dato il via libera. Questo dopo negoziati complessi seguiti alla pandemia. La cosa interessante è che l'approvazione è arrivata per consenso, senza un voto, diciamo, formale esplicito sul testo finale.
Esattamente. E qui emerge subito un punto chiave, direi. C'è il riconoscimento formale dell'OMS come autorità di direzione e coordinamento a livello internazionale, proprio per le pandemie. Questo aspetto, che è nero su bianco nel testo e rimane legalmente vincolante, accende subito un dibattito. Immagino, sì. Ti riferisci alla tensione, tra la necessità di coordinarsi a livello globale e poi la questione della sovranità dei singoli stati, no? Anche se, appunto, si dice che questo testo sia un po' meno forte delle bozze iniziali, però il punto resta lì.
Centrale. E l'Italia? Come si è posizionata l'Italia in tutto questo?
Allora, l'Italia ha fatto una scelta particolare. Ha scelto l'astensione su una risoluzione che era correlata, votata poco prima dell'adozione finale dell'accordo. E si è trovata, diciamo, insieme ad altri 10 paesi. C'erano dentro la Russia, la Slovacchia.
Ah, ok.
Sì, ed è interessante vedere il contrasto. Perché, per esempio, il premier slovacco Fico ha criticato apertamente. Ha parlato di pressioni per evitare un voto formale sull'accordo principale. Invece il governo italiano, ha mantenuto un profilo molto più basso. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, almeno finora, per spiegare questa astensione. Quindi una posizione, diciamo, non proprio esplicitata pubblicamente. Ma l'accordo è definitivo, cioè è tutto fatto.
Non ancora, non del tutto. C'è un allegato fondamentale, quello sui cosiddetti PABS.
PABS.
Sì, riguarda l'accesso ai patogeni e poi come dividersi i benefici che ne derivano, diciamo. Ecco, quello è ancora in fase di negoziazione. E poi c'è tutto il processo di ratifica, quello finale, da parte dei singoli stati membri. E questo richiederà un processo interno che, insomma, potrebbe durare almeno un paio d'anni. Quindi la questione della sovranità, della cessione di sovranità, resta aperta e come se ne parlerà ancora.
Molto chiaro. Molto chiaro. Allora cambiamo scenario. Andiamo in Europa. Parliamo di difesa. Il 21 maggio è stato approvato formalmente il piano SAFE. Ecco, cosa comporta esattamente? Di cosa parliamo?
Sì, SAFE. È un piano, diciamo, ambizioso. Parliamo di mobilitare 150 miliardi di euro. Come funziona? Funziona tramite prestiti agevolati agli Stati membri, con la garanzia del bilancio dell'Unione Europea. L'obiettivo è incentivare investimenti congiunti, proprio nel settore della difesa. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, l'ha presentato proprio come un passo importante, no? Verso un'Europa più forte militarmente e più integrata.
150 miliardi. È una cifra enorme. Ma al di là dell'obiettivo generale, come si traduce in pratica? Cioè, cosa significa per davvero?
In pratica si cerca di semplificare e accelerare le procedure per gli appalti congiunti.
Appalti congiunti?
Esatto. Comprare insieme, in modo coordinato. E parliamo di un po' di tutto, eh? Munizioni, missili, droni, sistemi di difesa aerea, ma anche capacità navali, sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Insomma, la lista è lunga. E qui, secondo le analisi, emergono due aspetti. Direi particolarmente rilevanti.
Sentiamo, sono curioso.
Primo, per queste spese specifiche, quelle per la difesa dentro SAFE, si dà una certa flessibilità agli stati. Notevole, direi. Possono sforare i parametri di bilancio europei, fino all'1,5% del PIL.
Ah, però, una deroga mica da ridere.
No, e pensa che non è una cosa concessa per altri settori, tipo la sanità. O l'istruzione, ecco.
Capisco. E il secondo aspetto?
Il secondo è una spinta molto chiara a favorire l'industria europea della difesa. Si impone che almeno il 65% del valore dei componenti acquistati debba venire da aziende dell'UE o di paesi associati, come la Norvegia. È una specie di, protezionismo per l'industria bellica. che un po' stride, no? Con le solite politiche di libero mercato dell'Unione.
Quindi regole speciali per la spesa militare e un occhio di riguardo per le aziende di casa nostra, diciamo. Ma come sta reagendo il mondo economico, politico? Ci sono già reazioni?
Sì, ci sono e sono, diciamo, contrastanti. Da un lato hai ambienti finanziari, tipo Goldman Sachs, che dicono, bene, questo avrà un effetto positivo sul PIL, sulla crescita.
Ok.
Dall'altro lato però senti voci istituzionali importanti, come il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos. Lui è più cauto, avverte sui rischi, rischi per la stabilità dei bilanci pubblici, che già in molti stati, non se la passano benissimo.
Certo.
E poi c'è chi legge questa mossa anche come una risposta forse alla stagnazione economica dell'UE, come se si vedesse nel riarmo un possibile volano industriale, una leva per la crescita.
Capisco. Una lettura complessa, con diverse sfaccettature. Bene, siamo arrivati alla fine. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Grazie per averci ascoltato fino alla fine. Vi chiedo di sostenere www.buonsenso.club, che ha progetti umanitari da portare avanti. Alla prossima settimana.